Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Pace, prega per tutti. Bene, allora, buonasera a tutti voi e anche gli amici da casa che ci stanno seguendo. E ci ritroviamo per contemplare e dare alcune spiegazioni di questa icona che ho realizzato ultimamente, nei passati, con l'aiuto dell'amico Mario che è qui presente, che è il falegname riduttivo, perché lui è più un creativo, un artista del legno e che quindi è stato lui che ha realizzato la tavola fondamentale, no? Per poterla, e anche l'ha applicata sulla tavola sulla porta metallica del tabernacolo. I parrocchiani ricordano come nasce questo tabernacolo con Don Gianni e questa porta che ricordate che era metallica con due inserti di ceramica. E questo tabernacolo, mi ricordo che Don Gianni mi disse che è stato fatto a grottaglie e questo artista aveva messo sulla porticina metallica questi due inserti di ceramica che ricordavano il pane e il vino. No, scusate, le sfighe e il pane. Le sfighe e il pane, grazie. Allora, poi con Don Andrea ero stato un po' io a stimolare, cioè parlando con Don Andrea, a dire che non mi piaceva tanto, no? Cioè, se l'idea era poter fare un'icona proprio su questa porticina. E con anche l'approvazione di Don Gianni, che non c'era bisogno, ma in amicizia naturalmente era stato anche lui. E anche lui diceva sì, di poter andare. Ricordate che abbiamo fatto un primo tentativo, che è stata quella di togliere dei due inserti di ceramica, che era quello delle spighe, lasciare il pane in alto e sotto è stata realizzata, no? Intanto la tavola che avesse come buco sopra per mantenere visibile l'inserto in ceramica del pane e sotto la Trinità, che mi ero ispirato alla Trinità di Rubio, dei tre angeli. E l'abbiamo fatta, l'abbiamo applicata e l'abbiamo anche presentata, anche qui vi ricordate. Però ecco, io personalmente cioè, mi sembrava che l'immagine fosse piccola e quindi da lontano o dai banchi di difficile lettura, perché era un po' troppo piccola. E Don Gianni, parlando con lui, ha detto: ma secondo me si poteva togliere anche l'altro pezzo di sopra, perché ne avevo tolto solo uno per paura no, di essere troppo radicali. Don Andrea è stato ben d'accordo nel provare a togliere anche il pezzo della ceramica di sopra e realizzare appunto qualcosa che prendesse tutta la porticina. E allora l'idea è stata quella di non fare più il discorso della Trinità, ma un po' questa icona che si chiama Lo Sposo. Tra l'altro il titolo è scritto qui, si vede meno nell'immagine della foto, ma poi dopo avvicinandovi vedrete che nella parte in basso, la parte che rappresenta appunto il sepolcro, la tomba di Gesù, c'è scritto Lo Sposo, che è il titolo di questa icona. Allora, innanzitutto solo una battuta sull'icona. L'icona significa immagine, come voi sapete, però l'icona nel contesto nostro ecclesiale della Chiesa d'Oriente in modo particolare, ma anche della Chiesa d'Occidente, per noi non dice una qualunque immagine. Dice una tradizione antica che non è morta, ma che permane molto viva nella Chiesa orientale. Nella Chiesa occidentale ha avuto un suo percorso e non è stata poi così tanto presente negli ultimi secoli, ma anche da noi in Italia c'è stata qualcosa che è arrivato anche fino al Medioevo, un tipo particolare di immagini che in qualche modo sono immagini che non vogliono solo descrivere. Un brano del Vangelo, un personaggio, eccetera. No? Quando andiamo a visitare una chiesa antica dove ci sono tante immagini, la guida normalmente ci dice che queste immagini sono la Bibbia dei poveri. Avete sentito qualche volta questa espressione, no? Cioè che dato che la gente non sapeva leggere, allora loro mettevano queste immagini per poter raccontare, far capire quei brani. Secondo me, io sono abbastanza critico su questa definizione, perché intanto è qualcosa di un pregiudizio, secondo me, un po' razionalistico, cioè nel senso che detta così, se per coloro che non sapevano scrivere e leggere bisognava usare le immagini, oggi che sappiamo leggere e scrivere non c'è più bisogno delle immagini, mi verrebbe da dire quasi in maniera un po' brutale. E anche perché poi l'immagine nella tradizione cristiana antica e proprio iconografica non vuole solo raccontare, ma vuole in qualche modo far incontrare una presenza. Cioè, davanti all'icona il credente che prega è come se in qualche modo l'icona diventa una finestra sull'invisibile. È un luogo di incontro, perché la finestra è un luogo di incontro, cioè nel senso che da una parte, per esempio, quando noi siamo in casa e guardiamo fuori dalla finestra, vediamo il mondo di là. Però ci è capitato a tutti, per esempio, che stiamo per esempio, guardando una persona che passa, questa persona che passa mentre sta passando ci guarda e ci vede, no? E noi che stavamo vedendo ci vediamo visti. Allora l'icona vuole essere proprio questo, un luogo di incontro dove c'è una contemplazione e allo stesso tempo c'è un essere guardati. Ecco, è un luogo, è un sacramentale, adesso senza entrare in definizioni troppo teologiche di cui non sono neanche capace, ma così come i sacramenti sono luoghi dove noi incontriamo il Signore, facciamo esperienza, attingiamo alla vita di Dio, no? Incontriamo Lui, pensate, l'Eucaristia attraverso la parola, attraverso il pane e il vino, in qualche modo, soprattutto nella sensibilità dei cristiani orientali, l'icona è la presenza che mi permette un incontro. Noi vediamo, dato che ci sono poi anche con l'immigrazione aumentano anche no, cristiani dell'Oriente che vivono nelle nostre città. Se andiamo in qualche loro chiesa o eccetera, vediamo che ci sono all'ingresso delle icone che entrando baciano. Cioè, in qualche modo l'icona è la presenza. E mi sembra anche bello un'altra cosa che leggendo, sempre approfondendo il discorso iconografico, che sentivo, cioè l'icona come la memoria, la memoria dell'attesa, la memoria dell'atteso. Noi siamo in questo tempo dell'Avvento e il tempo dell'Avvento, come sappiamo, è un tempo che ci ricorda che siamo sempre in Avvento, mi verrebbe da dire, no? Cioè, nel senso che il tempo dell'Avvento, che significa attesa, ricorda una dimensione cristiana che è di tutta la vita, non è soltanto del tempo di Avvento, perché il tempo di Avvento non è il tempo di preparazione al Natale, come no, purtroppo passa nella sensibilità, diciamo così, più spicciola e immediata, no? Cioè stiamo arrivando al Natale, quindi ci prepariamo nell'Avvento alle feste del Natale. No, il tempo dell'Avvento è il tempo in cui noi ricordiamo che siamo in attesa del ritorno del Signore Gesù. Cioè colui che è venuto, ricordate il brano, no, dell'Ascensione, in cui a un certo punto il Signore ascende, viene preso dal Padre e i discepoli rimangono sconvolti perché non hanno più il Maestro. Perché quello che loro hanno seguito, che hanno ascoltato, che non sono riusciti a capire, da cui sono stati sconvolti nella sua passione e morte, e che hanno incontrato risorto, a un certo punto non c'è più con loro. E allora due uomini rimangono così, e ricordate che nel racconto anche degli Atti arrivano due uomini, due angeli, due annunciatori in bianche vesti che gli dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Colui che avete visto salire al cielo tornerà un giorno nello stesso modo come vi ha promesso. Allora, noi viviamo in una assenza non totale, perché il Signore ci ha detto che noi lo possiamo incontrare quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ci ha detto anche che tutto quello che faremo al più piccolo tra noi è come se l'abbiamo fatto a Lui, l'abbiamo fatto a Lui. Lo incontriamo nella Sua parola, lo incontriamo nei sacramenti, però pienamente lo stiamo attendendo. Perché? Perché noi viviamo in un già e non ancora. Noi viviamo in un già, in qualche modo credere e in qualche modo sperimentare che il Signore è risorto, ha vinto la morte. E dall'altra parte la morte non è ancora totalmente, la vittoria sulla morte non è piena. Perché? Perché moriamo. Allora noi siamo in attesa del suo ritorno, l'icona e memoria dell'attesa. Mi piace molto questa cosa. L'icona in qualche modo, no, in questa rappresentare la presenza del Signore, e gli orientali dicono che il Signore, Dio si è rivelato attraverso parole, opere e colori. Mi piace molto questa cosa, e colori. E quindi allora l'immagine, no, è l'immagine particolare, l'immagine del Signore, l'immagine che i cristiani ci hanno tramandato di generazione in generazione, no? Tra l'altro questa immagine del Cristo con la barba, con i capelli così, viene dalla tradizione antica che a un certo punto cristiana che scelse di rappresentare il volto di Gesù non alla maniera greca, cioè senza barba, ma alla maniera ebraica. Noi non abbiamo una foto di Gesù. È chiaro? Questo è, ci siamo? Cioè noi non sappiamo qual era il volto di Gesù. Anzi, i primi cristiani lo rappresentavano nella maniera greca e nella maniera ebraica. Poi è rimasta la maniera ebraica, per cui noi, per noi il Signore lo intonò. Allora questa tradizione antica iconografica, no, che intanto ci collega alla memoria delle generazioni che ci hanno preceduto, e questo sì. La sindone non è un elemento di fede, la sindone è qualcosa che può essere creduta oppure può essere non creduta, non è un elemento di fede pubblica, è un elemento di fede privata. Non siamo sicuri della sindone, non siamo sicuri che sia il lenzuolo che ha coperto Gesù, per cui la Chiesa ha sempre detto che quella fa parte della rivelazione privata. Privata significa che uno può crederci e va benissimo e lo aiuta per la fede. Uno non ci crede, va benissimo e va avanti nel suo cammino di fede. Quindi non è un elemento di rivelazione pubblica. Noi dobbiamo distinguere tra la rivelazione pubblica, che è quella a cui siamo tenuti, cioè che Gesù Cristo è morto e risorto. No, uno dice non ci credo, vuol dire puoi farlo benissimo, però nella visione, quello è un elemento fondamentale. Che la sindone sia veramente il lenzuolo che ha coperto Gesù al momento della risurrezione, o sia qualcosa di medievale, questo ognuno può credere come vuole. Quindi noi non abbiamo il volto di Gesù. E allora, quindi, l'icona da una parte, questo tipo di immagine sacra, ci riporta alle generazioni che ci hanno preceduto. L'immagine tipica di questa, appunto, di questa icona, che si chiama lo sposo, c'è anche altri nomi, ma io mi fermo sullo sposo, viene dal XII secolo. Abbiamo le più antiche raffigurazioni di questo tipo di icona. Quindi veniamo da quelle generazioni e ancora prima, no? Facendo riferimento appunto alle generazioni che hanno incontrato Gesù e pian piano hanno poi trasmesso il suo annuncio, il Vangelo. Quindi siamo legati al passato in attesa del suo ritorno. Quindi la memoria, l'icona come memoria della nostra attesa, dell'atteso. La nostra attesa è l'attesa di una persona, di un ritorno di una persona, del Signore Gesù. Allora, fra l'altro, non l'avevamo preventivato, nel senso che io poi l'ho fatto attendere un po' Don Andrea, che è stato anche molto gentile, non mi ha prestato, non è stato. Però ecco, per varie vicissitudini non ho potuto realizzarla nei tempi che volevo, ma sto dicendo questo per dire poi l'abbiamo fatta e il fatto di presentarla a Natale va bene lo stesso, anzi ci dà la possibilità di collegare da una parte un'icona che soprattutto i cristiani orientali utilizzano proprio nella liturgia durante la settimana santa. E uno dice, vabbè, e noi la stiamo presentando a Natale. E sì, perché per noi il Natale è la Pasqua natalizia. In alcune parti d'Italia, no? Cioè, almeno mi ricordo degli amici sardi, che avevo accompagnato in Terra Santa, erano venuti in Terra Santa, e loro così mi dicevano che nella loro parte della Sardegna, che adesso non ricordo il centro, eccetera, Natale veniva chiamata no, la Pasqua natalizia, o il Natale pasquale, qualcosa del genere, no? Che, come dire, ci dice qualcosa di quello che anche per noi è. Cioè, il Natale è la memoria della venuta in mezzo a noi del Signore crocifisso e risorto. In qualche modo il Natale più profondamente già parla, no? Non è soltanto un bambino, non è soltanto la gioia no, di poter, come dire, alcune volte. Il Natale per noi è in cui ci dovrebbe essere tutti più buoni, no? Tutte queste stupidaggini di cui siamo tutti, lo spirito del Natale, no? Per cui succede sempre che nelle famiglie, almeno il giorno di Natale, quando cominciano ad esserci qualche battibecco, in genere la mamma interviene dicendo: ehi, oggi è Natale. Oggi è Natale. Almeno oggi, no? Cioè, da domani si ricomincia, ma da oggi è Natale. Cioè, come dire, un respiro. Poi, sì, e va bene, abbiamo bisogno di respiro, ma per noi Natale è molto di più. Perché per noi Natale non è solo la venuta, il dono di un bambino, che è sempre una cosa bellissima, no? Poter avere un bambino. Per noi quel bambino è il Cristo, nelle icone del Natale, che non vediamo stasera, ma se andate a vedere. E ci sono i segni della sua passione, morte e resurrezione. Nell'icona del Natale il bambino è fasciato come un morto e la grotta è buia, è nera e le rocce sono quasi delle fauci che mangiano. È quasi come dire, è quella l'esperienza che noi abbiamo, la morte mangia tutto. E allo stesso tempo quel bambino fasciato come un morto, deposto in una mangiatoia che è un sepolcro, sono quelle bende che nell'icona della resurrezione saranno lì, vuote, senza più, no, il Cristo. Allora, credo che sia anche bello poter contemplare questa icona nel periodo natalizio, no? Perché, vedete, un'icona che richiama le pietà, da qui, da questo tipo di immagini e altre verranno poi le nostre pietà, il corpo e il Cristo morto, e, o si potrebbe dire anche il Cristo dormiente. Cristo dormiente. I primi cristiani chiamavano i luoghi di sepoltura non tanto cimiteri, li chiamavano dormitori. Dormitori. Perché nella fede in Cristo risorto uno si addormentava nel sonno della morte, nella speranza e nella fede, no, che questo sonno come dire, sarebbe un giorno stato risvegliato. E allora questo è il Cristo morto, il Cristo che sta dormendo, che è entrato nel sonno della morte, attraverso la croce che si intravedono, no, il braccio verticale e il braccio orizzontale. E fra l'altro, ecco, in questa posizione del capo reclinata si appoggia al capo di Maria e allo stesso tempo questa posizione del capo reclinata è la posizione dell'obbediente. In alcune icone la posizione dell'ascolto, dell'obbedienza è quello della deis, cioè in cui per esempio c'è il Pantocrator, in alcune c'è il Cristo al centro e da una parte e dall'altra c'è Giovanni Battista e Maria. E Maria sono in questa posizione, Giovanni da questa parte in questa posizione e Maria da questa parte in questa posizione, con il capo rivolto. Anche nell'icona della Trinità, dei tre angeli di Andrei Rublev, dove il centro, l'angelo centrale è il Cristo e l'angelo alla sua destra è il Padre, Gesù, l'angelo è con il capo inclinato, verso il Padre. Quindi, come dire, la sua persona è rivolta al Padre. Allora è il Cristo, che ha voluto quello che il Padre ha voluto. Attenzione, che cosa Dio Padre ha voluto? Dio Padre non ha voluto la morte del figlio, perché seppure a volte purtroppo succede che un padre possa volere la morte del figlio, ma noi lo riteniamo veramente una cosa terribile, quanto più un Dio Padre che abbia voluto la morte del figlio. Dio Padre ha voluto che il figlio narrasse fino alla fine, anche prendendo su di sé il rifiuto più radicale che è stato dato a lui con la morte, che portasse fino alla fine, no, la rivelazione di un amore che non si ferma, neanche di fronte al rifiuto. Di un amore del Padre verso noi, verso l'umanità, totale, no? Che il suo amore è per sempre, ricordate il bellissimo Salmo 136, no? Che questa litania dove continuamente il ritornello è perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore era quello che veniva tradotto perché eterna è la sua misericordia. Oggi la traduzione è perché il suo amore è per sempre. E allora il figlio obbediente è il figlio che, notate, ha queste braccia. No, quasi un po' legate, non c'è la corda, no? Ma in quasi sono da sole legate. Legate perché ricordano l'agnello immolato, ricordano la legatura di Isacco. Ricordate quel racconto, quello che noi chiamiamo il sacrificio di Isacco, no? Il racconto di Genesi 22, dove appunto Abramo a un certo punto capisce in maniera sbagliata che deve sacrificare il figlio. E allora questa scena, no, diventerà anche preannuncio appunto dell'offerta del padre del figlio a noi, il padre che fa noi del suo figlio. Molto bello un midrash rispetto a questo brano, dove sapete che la legatura di Isacco, che noi immaginiamo leggendo il brano, come l'abbiamo visto alcune volte nei film, no? Nei film c'è Abramo anziano con la barba che sta andando verso il Monte Moria e porta con sé Isacco, che noi immaginiamo piccolo, per cui il padre anziano che porta il figlio, no? Piccolino. Pensate che nella tradizione ebraica, Isacco, secondo la tradizione ebraica, aveva 37 anni quando avviene questo episodio, quindi non un piccolino, ma un uomo adulto che sa quello che il padre vuole e vuole quello che il padre vuole. Per noi cristiani, la profezia di un altro figlio che sa quello che il padre vuole e vuole quello che il padre vuole, Gesù. E allora, secondo il Midrash, i due arrivano, Isacco chiede al padre di essere legato sulla catasta di legna perché l'offerta veniva bruciata, no, l'olocausto veniva bruciato e saliva a Dio. E allora, mentre Abramo sta legando il figlio, Abramo piange, Isacco piange e le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la legna. Il sacrificio non può avvenire perché il fuoco non prende. È molto bello, no? Queste lacrime del padre si uniscono alle lacrime del figlio e vincono la morte. E allora è veramente, no? Questa misericordia, no? Prendere su di sé il nostro male, la nostra sofferenza e appunto, in questo amore folle, senza limite e misura, salvarci. Veramente pensando al tempo che stiamo vivendo, a di nuovo queste guerre, quante sofferenze, quante lacrime, quanta morte, mi veniva anche da pensare, no, Signore, quanto deve essere grande il tuo cuore per sopportare tutto questo. Quanto deve essere immenso e senza misura il tuo cuore per portare tutte le nostre sofferenze, per sentire le nostre sofferenze. E allora il Cristo è il costato trafitto, no? Da cui, secondo il Vangelo di Giovanni, uscì acqua e sangue, no? Che fra l'altro è anche una bellissima immagine questa, del tempio, nel senso che nel libro di Ezechiele, c'è a un certo punto una visione che Ezechiele ha di un nuovo tempio. Ezechiele è un'esperienza di preghiera perché Ezechiele è esule, deportato in Babilonia, ha visto il tempio distrutto e lui a un certo punto, in un momento di preghiera, riceve da Dio questa visione di un nuovo tempio da cui esce tanta acqua. Vi ricordate, questo brano passa ogni tanto nella liturgia in cui il Signore dice: misura. E allora lui misura gli arrivava alle caviglie, poi misurai ancora e mi arrivava alle ginocchia, poi misurai ancora e mi arrivava ai fianchi, quindi un'acqua che esce e poi queste acque diventano un fiume enorme, addirittura navigabile, e queste acque scendono verso oriente ed entrano nel mare. Allora, chi conosce un po' la Terra Santa sa che Gerusalemme è a occidente del quale mare? Del Mar Morto. E allora lì c'è questa immagine di queste acque che vengono dal Tempio che sta a Gerusalemme, scendono in quella valle che si chiama l'Aravà, scendono nell'Aravà, 1000 metri di dislivello, entrano nel Mar Morto, che è questo lago morto dove non c'è, e ne risanano le acque. Ne risanano le acque. È una bellissima immagine, no, della vittoria sulla morte. E per noi cristiani quel tempio da cui esce quell'acqua che risana la morte non è più una costruzione in pietra, ma è la persona di Gesù. Allora credo che sia anche bello, perché pregare davanti al tabernacolo è pregare davanti a Gesù. È Lui presente nelle specie eucaristiche, no? Che noi incontriamo, perché Lui è il Tempio da cui viene fuori l'acqua che vince la morte. E poi ecco questa morte in cui Lui sta entrando, no? Il sepolcro che è sotto e che accoglie il corpo di Cristo. E questo corpo di Cristo si unisce appunto il corpo di Maria, e Maria che lo cinge, poi andate a vedere, c'è la sua manina che esce sulla spalla di qua, su questa parte qui, no? Lo sta cingendo. E, nel libro di Geremia, al capitolo 31, si dice: fin quando andrai vagando, figlia ribelle, Geremia che sta scuotendo il popolo di Israele, dice: ecco, il Signore preparerà una cosa nuova. La donna cingerà l'uomo. Che è una cosa un po' particolare, perché normalmente è l'uomo che cinge la donna, no? E allora questo fatto, la donna cingerà l'uomo, no, che questa frase qui, nella tradizione poi cristiana è stata letta proprio come preannuncio di questa cosa nuova, no? Finalmente in questo amore senza più limiti e senza più misure, che rivela il vero volto di Dio, un Dio amico degli uomini, a questo Dio Maria, l'umanità, si può unire, lo può cingere. Finalmente quel dono di Dio che Lui fa a noi nel Figlio Suo, in Cristo, e nel dono totale, no, di quest'uomo crocifisso, deposto dalla croce, Maria, l'umanità, può accoglierlo. Può cingere, può unirsi. Da qui lo sposo. Finalmente questa celebrazione delle nozze avviene nell'accoglienza del dono totale di Dio a noi. E quindi in quella Maria che qualcuno unisce anche questo episodio all'episodio di Cana, no? Ricordate, dove Maria è quella che dice: fate quello che vi dirà. Quindi finalmente un'umanità che si fida e fa quello che Lui ci dice. Si fida della sua parola e finalmente vive sulla sua parola. Fa quello che Lui ci dice. E allora, ecco, no, questa unione sponsale, no, di corpi. Cioè naturalmente simbolicamente, no? Di corpi, di unione, no? Cioè il suo corpo al quale il nostro corpo si unisce. Maria che appunto ha lo sguardo di colei che poi andrete a vederla meglio nell'icona, che, come dire, sta sentendo, è ancora colei che porta i nostri dolori, le nostre sofferenze in molte icone mariane, come per esempio nella bellissima, scusate, io mi metterò perché San Marcello è fredda. E io faccio il coraggioso, ma poi dopo la pago. E allora, dato che stiamo andando a Natale, è meglio che non la pago. E mi riprendo un attimo. Molte icone, tra cui quella bellissima icona della Vergine della Tenerezza, dove c'è Maria che abbraccia il bambino, che abbraccia Maria, no? Cioè, contemplando, com'è? Ah, più sotto, no, ma c'è il video per gli amici in Zoom. In quell'icona voi sapete che la Madonna della Tenerezza non è legata al fatto della Maria che fa tenerezza al bambino, ma è il contrario. Perché il bambino, che è il Kyrios, non è semplicemente il bambino, è il Signore, abbraccia l'umanità. Guardatela bene quell'icona, e qualcosa viene ripreso anche in questa icona. Il volto di Maria esprime un'infinita tristezza. Infinita tristezza. Perché? Perché Maria porta tutti noi. La madre dei sette dolori, no? E tutte queste devozioni cristiane che in qualche modo vogliono cogliere che Maria, che è una di noi, porta noi. Porta ancora questa umanità sofferente. E la tenerezza è quella del figlio che abbraccia appunto la madre, e anche qui è la tenerezza dell'accoglienza di questo dono, no? Il volto di Gesù è un volto di colui che, lo vedrete, no? Esprime pace, è la pace di Dio, è la consolazione di Dio che viene espressa verso appunto l'umanità. Che è simboleggiata tutta in Maria, che si unisce appunto al suo Signore. Ecco, e poi molto di più, che naturalmente questi volti, questo sguardo di Maria che supplica, supplichevole nei confronti di questo volto di Cristo e degli occhi di Cristo, quasi che Maria supplichi che il risveglio avvenga presto, no? Che gli occhi del Signore si riaprano, ma in quell'incontro pieno che noi attendiamo. No, in quell'incontro pieno che, come dice il profeta Isaia, e come riprende il libro dell'Apocalisse, quando il Signore tornerà, ogni lacrima sarà asciugata, non ci sarà più né lutto, né lamento, né affanno, la morte non ci sarà più, la nostra grande nemica. E allora è come, no, questa preghiera che Maria fa, che noi facciamo, soprattutto anche in questi giorni, no? Maranatà, Signore, vieni presto. E con te, no? E con la tua venuta in mezzo a noi piena, poter risvegliare tutti i dormienti. No? Penso che in quel sonno del Signore c'è anche il sonno di tutti coloro che abbiamo visto addormentarsi nella morte e che attendiamo che nella risurrezione del Signore, che è iniziata, che è avvenuta, ma che si deve compiere pienamente per tutti, tutti saremo risvegliati. Ci ritroveremo e potremo guardarci, no, volto a volto, occhi negli occhi. Ecco, sono contento. Vedete, abbiamo trovato anche con Mario una buona soluzione per quanto riguarda la chiavetta, con quella copertura. Mi raccomando, i ministri dell'Eucarestia, quando vanno ad aprire il tabernacolo, facciano con cura, perché sull'altra icona, che poi va ad Andrea, ci sono i segni, è vero. È vero anche che l'altra non aveva il bordino in legno, che questa invece ha, proprio per così, inevitabilmente qualche volta si può toccare, quindi non, però è con cura. E così, quindi veramente spero che possa essere un luogo di incontro. Qual è quello? Quella palla? E quello è, no, è un elemento strutturale, perché lì c'è il buco per la chiave. Qui? Perché c'è la chiave. Sì, infatti non si vengono usati. E allora piuttosto che lasciare il buco in questo modo, no, è un po' dovuto alla realizzazione e al fatto che ci doveva essere il buco per chiudere il tabernacolo, quindi. Non so se Andrea.
Qualcosa sui colori.
Sì, beh, i colori, diciamo che ho ripreso essenzialmente non c'è molto da dire per quanto riguarda l'incarnato, il corpo del Cristo, no? Cioè, dove appunto si utilizzano colori che richiamino in qualche modo il corpo, no? Cioè, quindi semplicemente. Per quanto riguarda Maria, le vesti, io ho ottenuto quello che è appunto un po' quello che ho imparato con Padre Spidlich, cioè il blu e l'umanità, e questo rosso e la divinità. Quindi Maria è una di noi, è nostra sorella, che è stata coinvolta pienamente nel mistero di Dio, quello che Dio sogna per tutti noi, l'universale chiamata alla santità. Siate santi come io sono santo, come dice il Levitico, e in Maria si è già compiuta. Nella tradizione soprattutto orientale viene chiamata la tutta santa. Se tutti noi siamo chiamati a diventare santi, in Maria questo è avvenuto pienamente, no? Cioè, quindi è un po' come dire, la caparra che per noi quello che è avvenuto in Maria. E poi, ecco, ho pensato allo sfondo, questo sfondo un po' sul blu, cioè del lapislazzuli, eccetera, perché l'idea era appunto quello un po' della notte, la notte, no, appunto, nella quale il Signore è entrato nella nostra notte, nelle nostre notti, e che allo stesso tempo, ecco, l'oro dell'aureola illumina, no? E luce di cui attendiamo il pieno fulgore. Sì.
La tradizione si limita a impostare la pelle di Gesù sulla sinistra e torna sulla destra.
Ma guarda, intanto non so, sì, sono, perché l'arte cristiana non ha mai scelto un lato preciso, per cui io, guardando dei modelli più antichi, che lo facevano su quel lato, l'ho fatto su quel lato lì. Però non c'è una. No, no, no. Il Vangelo parla che fu. Però trafitto, diede un colpo, ma non dice sul lato destro, sul lato sinistro, non c'è, per cui rimane libera scelta degli artisti che nei secoli hanno fatto. Sì. Sì, Mater Theon e poi Gesù Cristo, cioè Madre di Dio e Gesù Cristo. Sì. Che poi l'icona, un elemento fondamentale sempre dell'icona, è quella dell'identificazione dei personaggi e anche il titolo. L'icona non vuole lasciare l'indistinto, vuole dirti sto rappresentando questo, no? Cioè, quindi e darti un'indicazione sul significato del.
Questo simbolo è sovrapposto.
Il simbolo, cioè sì, poi ci sono le tre stelle, di cui due si vedono e una si presuppone, nel senso che normalmente nella iconografia mariana Maria ha tre stelle, una sul manto che copre il capo e le altre due su le due spalle, no? Cioè, e quindi la terza si presuppone, e come simbologia in genere è quella della sua maternità virginale prima, durante e dopo il parto. Questo è un significato che normalmente si dà, che naturalmente non è non dobbiamo pensarlo, rimane un mistero il discorso fisico, quello che è Maria, che l'amore del Signore rende integra, no? Perché poi l'integrità è l'integrità, che sappiamo è l'integrità tutta una vita, no? Poter essere finalmente non più spaccati dal peccato e frammentati, ma riconciliati e resi integri dall'amore di Dio.
E poi un'altra parola sul cosiddetto sepolcro, probabilmente non è solo il sepolcro degli inferi, anche il sepolcro della risurrezione. E poi citavi il film del bambino, pensavamo di usare questo.
Quest'estate, questa festa Natale, forse mi sa che.
Sì, fasciato anche questo.
Sono fermi allora.
Fasciato, bello, molto sono bello. Fasciato. Come no, molto bello. Bellissimo.
E perché pensavo appunto alla situazione dei bambini martoriati, qualcosa l'abbiamo anche ricordata lì, l'altro giorno Papa Francesco ha incontrato un po' di bambini, ha menzionato tanti bambini morti nei luoghi di guerra, e quindi proprio lo citavi.
Bello, sì, sì, no. Molto bello.
E il fatto appunto del
sì,
sepolcro.
Sì, il sepolcro, vedete, qui è simbolicamente, no, lui sta entrando, sta già, e perché è deposto nel sepolcro, quel sepolcro che nell'icona, perché naturalmente nelle chiese orientali quest'icona poi è insieme ad altre icone, no? Perché c'è tutto un come dire, un racconto, una presenza, no? Delle varie scene, e fra cui dopo di questa loro hanno l'anastasis, cioè questo avete visto qualche volta, no? Questo Cristo che scende negli inferi rompendo le porte del regno della morte, no? Cioè, certo, sono proprio divelte, non sono aperte, ma sono divelte, staccate, no? Rotte, cioè dagli agganci che le tengono, no? Per dire, il regno della morte è finito, e Cristo non è scappato dal sepolcro. Perché se fosse scappato dal sepolcro, uno dice, siamo contenti per lui, e noi? No. Ma in qualche modo la sua entrata nella morte, la morte non è più la morte. Attenzione, noi questo lo sentiamo in come dire, in speranza, in caparra, in qualcosa che sentiamo che c'è, ma non è ancora pienamente. Ricordate tutto il discorso che ho fatto all'inizio, no? Per quello l'icona è memoria dell'atteso, memoria dell'atteso, perché noi un po' lo sperimentiamo, ma ancora pienamente non c'è. Però ecco che, come dire, in qualche modo il regno degli inferi è stato evangelizzato. In quell'icona Gesù ha da una parte Adamo e dall'altra parte Eva che sta tirando fuori dai sepolcri. No? Quindi, come dire, sta questa potenza della vittoria del Signore sulla morte che raggiunge ogni generazione di coloro che ci hanno preceduti e dormono il sonno della morte. Bene, allora che in questo Natale il Signore, anche con questo bellissimo bambino che qui potrete contemplare, ci dia veramente il segno della sua presenza e che ci può dare speranza. Solo Lui può darci speranza. Non è un tempo in questo in cui abbiamo facili speranze, no? Ci sembra che le cose non vadano, vediamo, facciamo fatica a sperare. Allora che lui ci dia speranza, soltanto Lui ci dia speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacelo oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti come anche noi dimentichiamo i nostri debiti e non abbandonarci, ma non ritenendo. Benediciamo il Signore, rendiamo per Dio. E allora un caro augurio se non ci vediamo più. Buon Natale. Va vista di vicino, sì, sì. Certo.
Padre Franco, auguri. Qui,
grazie anche a te. Auguri.
Tanti auguri, buon Natale.
Grazie.
La situazione la devo dare io.
Qual è?
Il prossimo lavoro.
Grazie.
Padre Giovanni c'ha ancora la febbre.
No, febbre è poca.